Ciao Stefania.
Ciao, ciao a tutti.
E ben ritrovata, appunto volevamo insieme a te insomma fare un po' il punto, un aggiornamento dalla situazione insomma della lotta per la casa, la situazione dell'occupazione a Milano e insomma gli ultimi eventi dal venerdì, insomma questo weekend. Quindi lascerei a te la parola, dato che c'è qualche notizia molto recente, e poi proseguire, insomma vai portaci dove, insomma, raccontaci le cose più importanti che sono accadute in queste ultime ore.
Ok, cercherò di farlo. Allora, la notizia recente di un'oretta fa è stato eseguito uno sgombero in via Cirié, zona Niguarda di Milano, quindi sempre zona periferica, un'altra periferia milanese probabilmente che è salita meno agli onori della cronaca in questi ultimi giorni. Lo sgombero è stato eseguito, da quello che si sa anche stamattina la Celere era presente in forze chiudendo le vie, quindi non facendo avvicinare solidali o comitato del quartiere lì presente, anche se per il momento non si hanno molte notizie, quello che si sa è che comunque lo sgombero è stato effettuato, la situazione è sufficientemente tranquilla anche perché sembra che la famiglia abbia comunque accettato le proposte di sistemazione da parte del comune e quindi per loro la situazione dovrebbe essere sicuramente più monitorata e sotto controllo. Quindi, come si vede, gli sgomberi comunque a Milano vanno avanti giorno per giorno, che poi scelgano loro dei quartieri con molta più attenzione affinché lo possano portare a segno lo sgombero che cercano di effettuare, probabilmente è un'attenzione che iniziano nelle ultime ore, negli ultimi giorni a mettere in campo. Per fare un racconto dell'ultimo fine settimana milanese, degli ultimi giorni della settimana, vabbè, possiamo partire da venerdì. Sicuramente venerdì mattina per tutti è stato un momento molto difficile perché è arrivata la notizia ufficiale da parte dei compagni di presenti in ospedale con Nela, che Nela aveva perso il bambino. Nela è una donna, un abitante, una compagna di lotta del Corvetto, che martedì mattina era presente durante gli sgomberi di via Ravenna, è stata presente tutta la giornata ed è stata anche la donna che fin dall'inizio ha raccontato della carica subita da parte della Celere, degli sbirri e delle manganellate che lei personalmente aveva ricevuto da parte della Celere durante una di queste cariche. Purtroppo venerdì mattina è arrivata la notizia che aveva perso il bambino. È una notizia drammatica, è sicuramente qualcosa di difficile da affrontare da tutti i piani, da tutti i punti di vista. Come aggiornamento che posso dare ad oggi sono quelli che probabilmente già via mezzo stampa conoscete. La procura ha aperto un'indagine perché solertemente vuole arrivare fino in fondo. Gli avvocati che seguono Nela stanno seguendo la cosa, quindi si procederà passo a passo. Lei sta abbastanza bene come si può stare in queste situazioni, è una donna molto forte, infatti sabato sera era comunque presente con noi nel possibile nella fiaccolata che si è tenuta alle 20:30 nel quartiere di Corvette, che ha attraversato di nuovo le vie di quel quartiere, sempre in un numero da 200-300 persone e anche di più, una fiaccolata che ha avuto sicuramente dei momenti tristi, più di silenzio, e dei momenti invece sempre forti e determinati. Fiaccolata che c'è stata anche la sera prima invece in un altro quartiere di Milano, il quartiere ticinese, dove ha visto insomma una forte presenza di abitanti, di compagni, abitanti del quartiere e non anche venuti dagli altri quartieri, che ha attraversato questo quartiere storico di Milano, un quartiere storico anche per le occupazioni, e che è stata forte, determinata e piena di rabbia, anche perché si era preso, insomma, da poche ore la notizia di quello che era accaduto. Se non bastasse, andava ad aumentare la rabbia già presente in questi giorni. Certo. E poi si è arrivati a domenica, cioè a ieri, dove c'è stata l'assemblea in Conchetta, un'assemblea, se si vuole definire cittadina, un'assemblea molto partecipata, come si pensava e ci si aspettava, è ovvio, e che quindi ha visto la presenza un po' di abitanti di vari quartieri, di compagni di vari quartieri, di comitati anche di altri quartieri che magari in questi giorni si erano sentiti nominare meno, anche noi, non è che, immaginate, Milano è grande, quindi è difficile anche raggiungere una periferia all'altra, insomma. Sì. E un'assemblea che oltre alla partecipazione, insomma, fisica, era molto sentita, che ha cercato in una prima parte un po' di fare il punto della situazione. Era anche la prima volta che ci trovavamo tutti per un confronto in una situazione che non fosse la resistenza di uno sgombero, che non fosse un corteo, una fiaccolata. Tra l'altro questo sicuramente è stato aiutato dalla proiezione di un bel video realizzato da alcuni compagni, che raccontava in qualche modo e in modo veloce queste ultime giornate di Milano, per poi passare sostanzialmente agli aspetti più pratici, cioè a come andare avanti, quindi la volontà di voler mantenere le colazioni, il sapere che altri comitati in altri quartieri si stanno organizzando o che nascono in qualche modo, quartieri che magari hanno visto uno sgombero effettuato e che di fronte a questo iniziano ad organizzarsi, e cercare di mettere un po' un punto per i giorni, un punto di appuntamenti, diciamo, per i giorni futuri. Sicuramente uno sarà giovedì 27, dove ci si è trovati tutti d'accordo nel fare qualcosa nei diversi quartieri in contemporanea o meno, comunque una giornata di varie iniziative nei vari quartieri di Milano, o come date un po' più future, dove sicuramente poi ci saranno maggiori informazioni, come può essere il 4 dicembre o il 6 dicembre, ma poi vi saranno maggiori informazioni in merito, alcune date ancora da discutere, alcune magari già più definite. Un altro aspetto dell'assemblea che è stato interessante è stato quello anche di iniziare a parlare, o meglio, si era già parlato, ma cercare di metterlo sul piatto, di quello di vari aspetti che possono riguardare la vicenda delle case occupate. Uno di quei, quindi, dallo sgombero l'occupazione, ma anche tutto ciò che può esserci nel mezzo. Per esempio è stato parlato dell'articolo 5 del piano casa di Renzi e Lupi, quello che divenne praticamente immediatamente operativo nella primavera scorsa, il divieto e l'impedimento da parte di chi occupa di chiedere residenza nell'immobile occupato e l'allacciamento ai pubblici servizi, con tutto ciò che può comportare. Non chiedere la residenza, pensate alle famiglie e ai bambini che vanno a scuola o ai bambini piccoli per l'asilo e tutto il resto, anche se magari si riesce in qualche modo ad avere alcuni dei servizi, e ovviamente diventa quasi un autosgombero sotto certi aspetti, quindi magari focalizzare dei momenti più di approfondimento sotto questi aspetti, oppure il racconto di storie che ovviamente non passano sicuramente nei media ufficiali, come può essere quella dei bambini di una scuola elementare del quartiere ticinese, che la mattina, un racconto che ci arriva dalle maestre, che la mattina hanno paura di uscire di casa e di andare a scuola perché hanno paura che quando finirà la mattinata la scuola non avranno più la casa e quindi perderanno tutti i loro averi, le loro piccole cose, e quindi cosa significa per loro quelle 5 ore o quelle ore in cui si trovano in classe. ci sono stati, insomma, ecco, è stata un'assemblea estremamente sentita, ma dall'altra parte che voleva essere anche molto molto pratica.
Certo, immaginiamo. Quindi una grossa partecipazione comunque, cioè un coordinamento più grande del solito.
Sì, non so se ancora si può usare la parola coordinamento.
Sì,
sicuramente sì, è stata una delle assemblee molto sentite dalla città, chiaramente, di Milano, e come sono state sentite tutte queste giornate, perché comunque una delle caratteristiche è stata sempre la presenza nel momento dello sgombero, durante l'arco della giornata, da parte di tantissime persone, da parte sicuramente degli abitanti del quartiere che in quel momento veniva colpito, ma anche da parte di altri abitanti che arrivavano dagli altri quartieri. Quindi questo si è in qualche modo avuto un riflesso anche nell'assemblea di ieri. Parlare di un vero e proprio coordinamento ancora probabilmente
sì,
è un po' presto, sicuramente però in parte c'è, magari non in parte c'è. Dovete immaginare che le periferie, cioè Milano, ci sono diverse periferie, no?
Sì.
E anche le distanze geografiche sono abbastanza talvolta difficili da colmare in poco tempo, quindi piano piano sicuramente il numero è aumentato, come infatti anche il numero dei momenti in cui ci si vuole confrontare.
Certo. Sì, lo dicevo appunto soprattutto in termini di, forse appunto ho usato un termine non pertinente, però quantomeno di allargamento, di solidarietà anche tra zone, come dici tu, magari che vicine, quantomeno vicine, o tra periferie, che magari non riescono a coinvolgere tutte le periferie, ma che almeno tra zone si possono dare una mano nel momento in cui, cioè ci può essere una presenza nel momento in cui lì si concentra o insomma vengono eseguiti uno o più sgomberi o comunque il tentativo di entrare in un quartiere. Ecco, quello lo trovo sicuramente, cioè immagino che ci sia una forma di allargamento in questo senso, e credo che sia anche una delle risposte che forse la mano pesante della polizia, di come ha attuato in questi giorni, non si aspettava. Non so se avete valutato anche questo, cioè perlomeno il tipo di azione che tutto forse inizialmente volevano così in modo un po' in grande perseguire, che forse adesso devono in qualche modo ricalibrare.
Sì, cioè sicuramente, infatti se ne è parlato anche ieri in assemblea nelle varie tentativi, diciamo, prime valutazioni.
Sì.
Quello che hanno tentato di fare sia con la campagna mediatica, soprattutto per preparare poi il momento effettivo dell'inizio di questa loro operazione, era quello di creare ovviamente il caso di ordine,
certo,
pubblico, creare delle divisioni all'interno di queste delle periferie tra italiani, stranieri, tra buoni, cattivi, tra legali, illegali, e quindi trovare qualcosa di non so come dire, di estremamente non unito, che per loro era sicuramente più facile da colpire. Quello che invece con sorpresa sicuramente si sono trovati davanti, anche con sorpresa per, credo, per alcuni dei compagni presenti in queste zone di Milano, è stata proprio prima di tutto che le varie divisioni, che effettivamente è inutile nasconderlo, potevano esistere, no? Le varie problematiche di fronte a un attacco del genere, di fronte al problema della casa, al problema materiale, vero, è proprio della casa, piano piano si sono venute a sgretolare in una maniera estremamente, in verità, a livello temporale veloce, e che quindi ha portato una forte unione nel momento in cui si subiva l'attacco, non solo, ma anche una certa mobilità da un quartiere all'altro, con una presenza forte di abitanti sia numericamente ma sia nel modo di scendere in maniera determinata nella difesa in alcuni momenti, quindi che poi passa anche in una forma di attacco. E da lì sono arrivate poi le dichiarazioni assurde da parte dei vari politicanti del comune oppure della regione, dove all'improvviso c'è chi dice che vabbè, ma 200 sgomberi è stato annunciato come uno spot, non andava preso in tale maniera, o anche della task force, sono parole che vengono usate. Credo che non si aspettassero, ma anche come forse nessuno si aspettava una reazione del genere, ma soprattutto questa unione, dove veramente per la prima volta non è uno slogan che uniti si è più forti, ma proprio lo applichi. Come una il trovarsi bene anche in una serie di pratiche che può andare dal blocco alla fiaccolata. Sono momenti particolari se si pensa che stiano accadendo a Milano, quando si è nel quartiere Corvetto e arrivano gli abitanti di Giambellino alle 8:30 di sera sotto la pioggia per partire insieme e fare un corteo. Beh, credo che sia particolarmente significativo, ecco.
Certo, certo.
Invece, senti, vi siete lasciati anche con degli appuntamenti, vero, per prossime iniziative varie? Più di una?
È quello un po' che dicevo prima, quella, allora al di là vabbè che quotidianamente come stamattina, come vi ho detto all'inizio, ci sono degli appuntamenti che si creano durante la giornata.
Certo.
Sicuramente un appuntamento giovedì 27 per iniziative nei vari quartieri, quindi una giornata in cui tutti i quartieri verranno portate avanti varie iniziative, poi ogni quartiere credo che discuterà e troverà il modo, la modalità e la pratica che preferisce mettere in campo.
Certo.
E poi si è parlato di due date, del 4 dicembre e del 6 dicembre, su queste poi credo che si avranno maggiori informazioni, sicuramente sono date che invece sono state discusse come date in cui si vorrebbe essere in maniera sicuramente forte, numerosa, quindi come può essere un corteo e che coinvolgano e trovino la presenza nella città di Milano in maniera forte e magari in una zona della città di Milano come può essere il centro di Milano oppure un quartiere periferico che è particolarmente colpito in questo momento o nel momento che sarà. Solo che soprattutto per la data del 6 dicembre è una data che deve essere ancora ben discussa anche nei vari comitati, diciamo.
Sì, nelle diverse realtà, certo.
Sì, nelle diverse realtà e poi sicuramente per la data del 4 dicembre si avrà un'indizione e tutto il resto con maggiori informazioni, ecco. Queste sono indicativamente, poi altre cose che sono uscite più a livello pratico può essere come organizzarsi per avere, non lo so, la possibilità che la comunicazione di uno sgombero in atto sia il più veloce ed efficace possibile, cosa fare in diversi momenti o anche magari anche la produzione, è stato prodotto un bel filmato ma anche magari la produzione di una presa di parola, no?
Sì.
Attraverso uno scritto, visto che tutti ne parlano, visto che soprattutto i giornalisti ogni giorno hanno un loro punto di vista da raccontare sugli altri sostanzialmente.
Sì, di solito abbastanza fantasioso, ecco.
Sì, soprattutto si è visto quello che stanno facendo e hanno fatto nei confronti di Nela.
Esatto.
Dove...
Sì, sì, vai, poi arriviamo.
Ah.
Sì, sì, volevo infatti fare un... No, vai tu.
Ah ok, e dove hanno immediatamente ovviamente preso parola alla notizia una volta che la procura a sua volta ha preso parola dicendo che una volta trasmessi i vari referti da parte di una solerte clinica Mangiagalli una Soleste, tra l'altro, clinica Mangiagalli, sempre pronta alla difesa della vita, è una clinica, diciamo, abbastanza tradizionalista, che all'interno vede il movimento per la vita molto molto presente, ma che questa volta per ora ha preso parola, a quanto dice la stampa, esclusivamente per dichiarare che a una prima visita non hanno riscontrato lividi o altri segni particolari. Hanno subito preso parola chi per ovviamente mettere subito in risalto che c'era questa contraddizione tra la denuncia da parte della donna di quello che era accaduto e la prima risposta da parte della clinica nel momento in cui viene chiamata in merito, e dall'altra parte subito a stigmatizzare, invece pronti a stigmatizzare la figura ovviamente di Nela, perché è facile, perché serve, e quindi insomma sempre solerti quando serve di essere al servizio, poi magari meno solerti quando si trovano ugualmente testimoni ad un pestaggio di tre ragazzi che passano per caso durante una manifestazione, che vengono invece pestati dalla polizia, però quello magari poi sui giornali non passa.
Esatto, perché adesso purtroppo l'episodio di Nela è gravissimo, è terribile, ma rispetto anche al discorso, anche qua la rappresentazione delle persone che hanno bisogno, quel bisogno materiale, la casa, no? Le persone che occupano, le persone che vivono nelle periferie, i migranti, cioè c'è una, non ci sono dei corpi, non ci sono delle persone, non ci sono delle voci reali, delle vite reali, no? Cioè, o c'è da costruire l'episodio mediatico è già un giudizio poi che si porta dietro, oppure si mantiene, è molto impersonale, cioè il nemico poi sono appunto i centri sociali o chi fa gli scontri o il posto occupato, gli antagonisti, gli attivisti, però poi non, come dire, tutte quelle persone che invece vivono sulla loro pelle ogni giorno cosa significa lottare per la casa, il bisogno di una casa, di un minimo di sicurezza, cioè di non essere precari in tutto. Non ci sono, questo è molto molto presente, credo, insomma, non so cosa ne pensi tu, ma sui giornali e sui insomma, nelle televisioni di questi giorni, in queste settimane, non si dà voce, proprio si fa molta attenzione a non dar voce, si dà voce a chi invece poi cavalca, insomma, i più bassi istinti o comunque commenti razzisti, insomma, di ogni tipo, però tutte quelle persone che sono direttamente protagoniste e attive, si è visto molto a Milano, rimangono comunque su uno sfondo, sono piuttosto indefinite.
Sì, è proprio, infatti, fin dall'inizio è stata così, perché subito hanno cavalcato il problema, cioè quello che hanno creato è il problema dell'abusivismo, sì, delle occupazioni, però tralasciando che forse il problema è la casa. Il problema di una gestione efferata da parte dell'ALER, sì, che aveva in mano sia il patrimonio immobiliare pubblico sia della regione che del comune, la decisione da parte poi del comune di far gestire il proprio patrimonio ad MM, metropolitane milanesi, e questo avverrà ufficialmente dal primo dicembre. Sì, infatti tutta questa, sicuramente quando si è dovuto parlare nei mesi scorsi di scandali e con tutte le sue varie declinazioni che riguardavano l'azienda ALER, non si sono mai tirati indietro, ma di quello che poi veniva a comportare una mala gestione del genere sul problema della casa, le assegnazioni sostanzialmente quasi inesistenti rispetto alla richiesta, i problemi legati al lavoro, o meglio alla perdita del lavoro, le difficoltà quotidiane e le problematiche vere e materiali, su questo difficilmente o forse mai soprattutto gli organi più ufficiali della stampa hanno preso parola. Quello che gli è interessato è stato fin dall'inizio proprio creare il ghetto, creare il problema delle periferie. All'improvviso le periferie sono diventate protagoniste di tutto e di più in negativo, non solo Milano, comunque se pensiamo anche a Roma, e quindi Andando poi ovviamente sì a richiamare solamente i più bassi istinti di chi guardava e ascoltava e raramente probabilmente si pone in una maniera critica di fronte a quello che gli viene trasmesso e propinato quotidianamente. La sorpresa credo proprio che sia stata nel fatto che tutto questo poi nella realtà dei fatti ci sono dei problemi, cioè è innegabile, però l'aver voluto decidere come organizzarsi e il far fronte insieme a quello che ti stava per venire addosso, cioè che sostanzialmente ti avrebbero tolto la casa.
Certo.
E saresti andato a vivere in strada perché non avresti avuto altre soluzioni, soprattutto in un momento come questo, è stato sicuramente sorprendente, ma la leva vera che fortunatamente ha portato a dare delle risposte giorno per giorno all'attacco che veniva portato avanti. Poi come proseguirà la loro task force, i loro 200 sgomberi, è difficile prevederlo. Per ora quello che si è notato è che magari si vanno a cercare il quartiere che pensano più tranquillo, magari si vanno a cercare la casa da sgomberare che pensano di risolverla più velocemente, e poi sicuramente questa diventerà farà parte del numero degli sgomberi effettuati, diventerà insomma la loro propaganda, ecco,
certo,
che porteranno avanti. Però è difficile prevedere se invece magari già da domani mattina vogliono riportare avanti un attacco forte in quartieri che conoscono già, ben organizzati invece a poterli fronteggiare. È difficile, va avanti tutto in una maniera contraddittoria e schizofrenica, quindi è abbastanza difficile.
Sì, certo, non potrai tu prevedere, ma ci hai sicuramente aiutato a capire meglio, e immagino che appunto sia una questione di giorno per giorno, quindi ti ringraziamo tantissimo.
Insomma, noi teniamo alta l'attenzione su Milano, i microfoni sono sempre aperti per eventuali aggiornamenti, insomma, noi ti ringraziamo per l'intervento.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie, buona giornata.
Ciao.
Ciao.